Gentili ascoltatori, oggi Paphlasmos esce dalle pagine di un libro per proporvi qualcosa di inaspettato. Un'intervista che ha per tema il radiodramma. Sono qui con noi la signora Ida Travi, poetessa e autrice del radiodramma Tu sei soltanto in allarme, e Nicola Meneghini, autore delle musiche su cui il testo si snoda. Prego, un saluto, una presentazione, Ida.
Buongiorno, buongiorno a tutti. E...
signora Ida.
Buonasera, ormai siamo...
siamo qui.
La signora Ida mi diceva anche che ha da poco scritto un altro libro.
Sì, è uscito recentemente una raccolta di poesie che si chiama Neoalcesti, canto delle quattro mura, e anche questo ha a che fare con la musica. È uscito per l'editore Moretti e Vitali lo scorso anno.
Il nostro incontro di oggi, cari ascoltatori, nasce da una mia curiosità personale: conoscere meglio il radiodramma. E solleticata dall'essere venuta a conoscenza che Nicola Meneghini ha addirittura fatto la sua tesi su questo argomento, non mi sono lasciata sfuggire questa occasione. Nicola, vuoi raccontarci cosa ha fatto scaturire in te un interesse così intenso sul radiodramma, tanto da dedicare addirittura la tua tesi? E soprattutto, per cominciare, che cos'è esattamente e strutturalmente un radiodramma?
Il radiodramma è una forma teatrale di teatro racconto, potremmo definirla, che ha una tradizione molto lontana nel tempo. Ha conosciuto momenti particolarmente fortunati intorno agli anni 40, agli anni 50, e poi via via, anche per l'avvento di mezzi multimediali dove venivano utilizzate delle immagini come la televisione, come le affermazioni del cinema, eccetera, è andata via via un po' scomparendo, purtroppo, perché in realtà è una forma espressiva estremamente duttile, pregna di possibilità, ricca di possibilità che l'immagine non offre. E in questo senso, appunto, il radiodramma è una forma di racconto che delega alla fantasia tutto ciò che è la parte del colore, la parte combinatoria delle immagini, e chi ascolta un radiodramma riesce veramente a calarsi nell'atmosfera, nel contesto, nella storia, e costruendo dentro di sé, dentro la propria fantasia, l'ambientazione senza nessun condizionamento.
Quindi
di sorta,
in un certo senso potremmo quasi dire che ne fa la scenografia e la regia, tutto sommato, perché la gestualità eccetera viene prodotta dall'ascoltatore, non più da chi propone.
Infatti è anche più importante la parte dell'ascoltatore, che per quanto mi riguarda mi sono sentito così coinvolto nell'ascolto che tante volte mi sentivo parte in causa, come fossi di un osservatore privilegiato. È capitato spesso nei miei lunghi viaggi in macchina di ascoltare per esempio delle trasmissioni radiofoniche che drammatizzavano degli eventi storici, e cioè eventi storici realmente accaduti trattati in forma drammatica, e con degli attori, con delle musiche, con dei commenti particolarmente affascinanti, e io letteralmente mi sentivo trascinato dentro, mi vedevo, che so, nella piazzetta di Parigi, mi vedevo nel deserto del Sahara, ed ero lì che vivevo insieme con i personaggi. E è proprio da questa esperienza che è nato questo amore profondo per questa forma di teatro racconto, come possiamo definirlo. E che è poi, quando le strade della vita sono veramente strane, quando è arrivata l'opportunità di utilizzarlo come argomento di discussione per la mia tesi di laurea, è stato un invito a nozze.
Beh, immagino. E la parte proprio strutturale, come ti avevo chiesto, la definizione proprio, che cos'è il radiodramma in maniera tecnica? Cos'è che definisce effettivamente, quali sono le caratteristiche che deve avere un prodotto per essere definito radiodramma?
Beh, allora, un radiodramma, per definirsi tale, deve avere sicuramente delle voci recitanti, rappresentate dagli attori, che via via possono impersonare i vari personaggi che vengono trattati. Poi ci deve essere ovviamente un commento musicale che integra l'audio delle voci, sia con musiche ambientali, sia con musiche di raccordo che sottolineano certi momenti particolarmente espressivi del racconto. E poi ovviamente è anche indispensabile la parte, diciamo, più tecnica, dove un tecnico del suono riesce anche a integrare le due componenti aggiungendo un'effettistica che rende il tutto più verosimile.
Ida, tu che ne hai scritto il testo invece, a livello prettamente drammaturgico, ci sono delle differenze essenziali tra la scrittura per una classica rappresentazione teatrale e una rappresentazione che invece si trasforma in audiodramma?
Sì, sì, ci sono di sicuro e sono anche tante. La prima cosa che mi viene da dire è che a teatro tu puoi contare su tutta la persona, sulla faccia, sulla mimica, sul modo di muoversi. Il radiodramma ha questa caratteristica che non fa vedere niente e nessuno, per cui quello che ascolti è la pura voce e il testo deve essere portato completamente, anche per quanto riguarda tutte le parti dell'agire, che cosa succede, deve essere tutto portato esclusivamente dalla voce. E questo è difficile per una scrittura, che di solito la scrittura sta nei libri.
Ed è affascinante, però.
È una bellissima sfida, perché io sono sempre stata attratta da quel tipo di poesia o comunque di scrittura che si ricollega un po' alla tradizione orale, perché prima di scrivere i libri noi abbiamo imparato a parlare. Certo. E col mio lavoro un pochino, ecco, vado in questa direzione, sto cercando di restituire quella cosa che contemporaneamente è molto antica, però è anche uno scavalcamento nel contemporaneo. Questo voglio fare, la vera differenza è questa. Ecco.
Mi piace, molto. Passo di nuovo a te, Nicola, perché io devo sentire tutte e due le campane, e torniamo alla parte tecnica. Il tuo titolo di studio è Specialistica nelle nuove tecnologie e multimedialità. Decisamente la tua parte, quella della costruzione pratica di un radiodramma. Quali sono i passaggi per arrivare al cosiddetto prodotto finale? Da dove si comincia proprio?
È impossibile stabilire una scansione, una prassi, diciamo, esecutiva universale. Ognuno segue delle proprie inclinazioni, delle proprie scelte, e per quanto mi riguarda l'approccio è stato molto pratico. Ho letto attentamente il testo, non ho costruito niente a priori, e mano a mano che la lettura mi coinvolgeva, non solo cercavo di immaginarmi il commento sonoro, che alle volte è anche veramente giustapositivo rispetto al testo, quindi non è sempre in simbiosi, ma anche alle volte è volutamente diverso, molto diverso, ma anche cercando di immaginarmi i silenzi che dovevano intercorrere tra un intervento e l'altro delle voci, che sono stati decisi completamente da me in sede di montaggio. E queste cose le facevo ad occhi chiusi, pensando ed immaginarmi la tempistica, proprio quasi come fosse una specie di guida psicologica all'ascolto, compresi gli interventi delle musiche, sia di commento che di raccordo tra una sezione e l'altra. Quindi è stato un lavoro, diciamo, che si è costruito in fieri, si è costruito via via, mano a mano che procedevo. Non è stata una cosa progettata a priori, progettata prima.
E la messa a punto, cioè i passaggi tecnici, si registra prima la musica, la voce, vengono fatti, diciamo, insieme, c'è una fusione iniziale.
All'inizio sicuramente il primo lavoro da fare è dare un supporto audio alle voci, quindi ho contattato due attori, in questo caso Cristina Manea ed Eric Sortinelli, che sono miei carissimi amici, e siamo andati in sala di registrazione e abbiamo, sotto le mie indicazioni, hanno registrato il testo dall'inizio alla fine. Poi ho cominciato a mettere insieme alcuni appunti sia di parti elettroniche che di parti proprio di composizione tradizionale, ma il tutto ha cominciato ad avere una veste proprio nel momento in cui ho cominciato il montaggio, cioè le varie sezioni musicali che interagivano con le voci. Io lavoravo con l'audio delle voci e su quell'audio ho costruito tutta la veste musicale, sia di musica nel senso stretto del termine, che anche l'effettistica, perché poco, però le voci sono state anche un po' manipolate in alcuni punti per rendere bene l'idea. Questo è un testo, tu sei soltanto in allarme, che si presta anche a delle situazioni di rimandi, di vertigine quasi, che effettivamente con l'uso oculato dell'eco, dei riverberi, del suono, rendono molto bene questa situazione.
Ida, però questo sì, è il campo tuo, l'hai scritta sì, tu, cosa ci racconti della storia del tuo...
Sì, ecco, del tuo... io ero rimasta da piccola molto impressionata dall'ascolto di un radiodramma di Dylan Thomas che si chiamava Sotto il Bosco di Latte. In quel radiodramma Dylan Thomas in realtà non raccontava nessuna storia, è molto simile nella struttura, per esempio, all'antologia di Spoon River. In questo Sotto il bosco di latte, Dylan Thomas immaginava la vita di un borgo di pescatori di un paesino del Galles, e ciascuno di loro evocava amici, parenti, raccontava storie, tragedie, commedie, storie ridicole, storie drammatiche che in qualche modo si intrecciano e creano il tessuto di quello che è quest'opera, che però non ha una vera storia, non ha un inizio, una fine.
È un'immagine, un quadro praticamente,
esatto,
un quadro vocale,
esatto,
e musicale.
Brava,
di una situazione.
Questa cosa del quadro che hai colto è giusta, perché infatti anche in Tu sei soltanto in allarme il punto centrale, il punto fermo è un quadro.
Già.
Ecco, lì c'è una stanza, in questo Tu sei soltanto in allarme, in cui si trovano a essere una ragazza e un uomo, pare un uomo, poi si scoprirà invece che gli uomini saranno due e forse anche tre, e questa ragazza è ferma davanti a un quadro che ritrae a sua volta un'altra ragazza, e a un certo punto poi nel testo io dico che c'è una persona del dramma che guarda questo quadro come se fosse un orologio, perché effettivamente è così: intorno al tempo scandito da questo quadro si snoda non una storia, ma come delle situazioni di allarme. Questo lo possiamo capire dal titolo. C'è una minaccia che pervade tutta la stanza, c'è tanta neve, ci sono persone che entrano e escono, ci sono bisbigli, ci sono porte che sbattono, finestre che si spalancano e tende che volano, però poi lo sentirete, per cui capirete da voi.
Allora, adesso ci siamo fatti un'idea generale sia su cos'è sia il radiodramma, sia com'è un pochino il racconto di, appunto, Tu sei soltanto in allarme, come è nato e perché è nato, e la vostra collaborazione dove è iniziata.
Volevo dire che prima...
Certo.
Mi ha fatto una cosa che non sa neanche Ida, che non gli ho mai detto: per capire il testo fino in fondo prima di musicarlo mi sono fatto anche dei disegni per capire la situazione, dove mi mettevo tutti i personaggini veri o pseudo veri, perché non si capiva mai se veramente c'erano o non c'erano, o se erano veramente loro o se era qualcun altro. Mi sono fatto tutta una serie di disegni per orientarmi, mi sono stati utilissimi. A tal punto è descrittivo questo testo, che suscita immagini proprio in ogni situazione, in ogni parola.
È stata strana questa cosa, perché un giorno mi telefona Nicola dicendo che appunto stava facendo questa tesi su Tu sei soltanto in allarme, ed era proprio questo lavoro di composizione con una musica originale, che a me piaceva tantissimo questa idea, ovviamente. E io non avevo mai visto Nicola prima, né lui sapeva niente di me, non sapeva niente neppure di quello che avevo scritto prima, che tipo di pensiero portavo avanti, quale fosse la mia posizione nella poesia, non conosceva nulla, né di me.
Il vostro punto d'incontro cos'è stato? Un libro, internet? Come vi siete trovati allora per collaborare?
Il mio professore, il relatore, diciamo, il professor Priori, mi ha sottoposto all'attenzione 5 testi, io li ho analizzati tutti, letti, e la mia attenzione è subito caduta su questo, e li ho riletti un'altra volta, e la mia attenzione è ricaduta un'altra volta sullo stesso testo, e lì non ho avuto dubbi.
Immagino a questo punto. Col senno del poi, tipico di ogni artista, guardando a posteriori, c'è qualcosa che cambiereste o aggiungereste in questo radiodramma?
Parlo io dunque dal punto di vista del testo, no, però la cosa è andata avanti, perché dopo questo radiodramma ne sono venuti altri 10.
Fantastica,
sì,
questa notizia.
Questa è la cosa, la spinta che mi ha dato questo lavoro va nella direzione proprio dell'andare avanti. Mi piace tantissimo lavorare in questo modo e pensare a dei testi che poi saranno ascoltati senza che non ci sia niente da vedere, nessuna persona da vedere, ma solo le voci da ascoltare.
La mia esperienza recente è stata questa. Ho riascoltato l'audio dopo un anno, non avevo più ripreso in mano, e ho avuto la sensazione dopo un anno di ascoltare qualcosa di importante. Di solito questo non succede, perché col tempo che passa poi si rivedono eventualmente se ci sono delle pecche, se ci sono dei problemi qua e là, si risente tutto, perché mentre fai una cosa sei tutto coinvolto, partecipe, mentre un anno di tempo calma le acque.
Sì,
e se dopo un anno ancora ho delle sensazioni positive che provavo un anno fa, vuol dire che il lavoro funziona.
Bene.
Per quanto riguarda le collaborazioni, c'è qualcosa che sta bollendo in pentola. Un nuovo testo da musicare.
Bene.
Si fa riferimento a un radiodramma che spero sarà pronto presto e che si ispira alla figura della poetessa Antonia Pozzi, che è una poetessa scomparsa negli anni 30.
Ho capito, quindi ci darete ancora notizie sulle vostre,
sicuramente, sì,
sulle vostre novità. Ultima domanda, breve, però dobbiamo stringere. Se qualcuno volesse seguire i vostri passi, che possibilità ci sono? C'è lavoro, c'è una scuola, che si fa?
Dunque, noi speriamo che questo radiodramma e anche quelli che verranno saranno trasmessi tantissimo, poi la nostra presenza diventa secondaria.
E non è semplice collocare, perché ribadisco quello che ho detto all'inizio, non è in questo momento molto di moda l'ascolto in generale. L'ascolto svincolato dall'ausilio di immagini è una cosa che non è tanto mediata adesso, utilizzata. Per cui tutto dovrebbe seguire un percorso di inizializzazione all'ascolto e la capacità di concentrarsi sull'ascolto.
Nicola, devo fermarti qui perché altrimenti non riusciamo ad ascoltare il vostro lavoro. Semplicemente posso annunciare formalmente che più avanti magari faremo un'altra chiacchierata, magari nello specifico sulle cose che puoi insegnare, fare queste guide per l'ascolto di cui mi parlavi, tra virgolette, in privato in precedenza.
Senz'altro.
Benissimo.